Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano della Memoria. Oggi è il 15 di febbraio. Oggi, nel 1385, si battezzava Re Jogaila, il re di Lituania, l'ultimo paese pagano in Europa. E finisce così quel millennio di spegnimento dei fuochi sacri cominciato il 24 febbraio del 391, data che oggi abbiamo preso come giorno pagano europeo della memoria, a Roma, quando venne spento il fuoco sacro di Vesta, il fuoco perenne. Per la puntata di oggi, quindi, dato anche che il giorno pagano della memoria si sta avvicinando, non potevamo che parlare per l'appunto di memoria pagana. Innanzitutto vi ricordo che la Federazione Pagana, che è uno dei nostri sostenitori, ha un rito pubblico il 23 di febbraio nel Bosco Sacro di Jesolo. Siete ancora in tempo per contattare gli organizzatori per la vostra partecipazione scrivendo a claudiosimeoni@libero.it. Se lo celebrate invece da soli, in un altro modo, in un altro gruppo, vi invito ancora una volta a inviare le foto della celebrazione. L'indirizzo a cui potete inviarle è info@giornopaganomemoria.it oppure, solo per allegati molto pesanti, giornopaganomemoria@yahoo.it. Questo perché è importante far vedere che ci siamo. Lo ripeterò fino alla noia, ma è assolutamente importante far vedere che esiste un'iniziativa concreta dietro il giorno pagano della memoria. Non è un sito internet messo lì, ma le persone che ne condividono gli scopi dovrebbero condividerne anche la celebrazione. Una proposta che ho fatto sulla mailing list Pagan Reading di Torino è quella di fare una raccolta di foto di fiamme. Accendete anche solo una candela, se non addirittura un falò, il giorno della memoria. Fotografatelo e mandatecelo. Vi immaginate se anche solo 20 persone facessero una cosa del genere? Una pagina intera con le foto delle luci che effetto può avere? Un video? Ha un effetto, avrebbe un impatto veramente importante, soprattutto perché sarebbe il primo anno in cui si differenziano le celebrazioni del Giorno Pagano Europeo della Memoria. L'anno scorso l'unica celebrazione che abbiamo potuto documentare è stata quella della Federazione Pagana. Mi piacerebbe quest'anno arricchire la pagina dei riti e delle partecipazioni. A proposito del gruppo Pagan Reading di Torino, so che invece loro stanno organizzando un book crossing per l'appunto a Torino. Non appena avrò informazioni più dettagliate, le posterò sul blog, che è giornopaganomemoria.blogspot.com. Torniamo al tema di oggi, che è la memoria. Volevo innanzitutto parlare delle divinità pagane della memoria. Uno, infatti, degli aspetti che vengono spesso sottolineati da chi non approva l'iniziativa del Giorno Pagano della Memoria, è che questo genere di ricordo andrebbe lasciato, loro dicono, agli abramiti, intendendo cristiani ed ebrei, come se i pagani non ricordassero. In realtà esistono varie divinità pagane della memoria. La memoria è un valore importante anche nel paganesimo, e non vuol dire che stiamo lì a piangere una giornata e il giorno dopo ci alziamo e ce ne freghiamo. La memoria è come Giano, che guarda al passato ma in funzione di guardare il futuro. E infatti Giano è per l'appunto il simbolo del giorno pagano della memoria. Esistono diverse divinità pagane della memoria. All'inizio, quando ho cominciato a occuparmi di questo progetto, Io avevo equivocato la simbologia di mnemosine. Mnemosine è la dea greca della memoria. Io ricordavo vagamente che era la madre delle muse e che le muse sono definite da Esiodo oblio dei mali e sollievo degli affanni. E mi sembrava quindi che mnemosine fosse soltanto un ricordo in sé, che non avesse quindi quel valore attivo che io attribuivo alla memoria all'interno di questo progetto e che ritrovavo molto di più nel dio nordico Mimir, pur essendo io più legata al Pantheon romano italico e di conseguenza anche a quello greco. Mimir è un dio nordico il cui nome significa colui che ricorda. Era un gigante saggio, apparteneva alla stirpe degli Asi, quindi del dio Odino, e fu ucciso dai Vani, un'altra stirpe divina, ai quali era stato inviato come ostaggio. Come monito, i Vani hanno inviato la testa di Mimir a Odino, e Odino, per impedire che la testa si decomponesse, l'ha spalmata di erbe e ha recitato degli incantesimi. Quindi la testa si è conservata, e si è conservata anche la sua facoltà di parola. Mimir, o meglio la sua testa, vivono presso una fonte o un pozzo nel quale si immerge una delle radici di Yggdrasil, che è l'albero che sorregge il mondo, il frassino che regge il mondo. E da questa fonte Mimir si abbevera ogni giorno e trae la sua saggezza. È stato Mimir a consigliare a Odino che per avere a consigliare a Odino di togliersi un occhio per ottenere la conoscenza delle rune. Odino chiederà inoltre consiglio a Mimir il giorno del Ragnarok, il giorno della battaglia finale, ma solo in questa occasione la testa di Mimir rimarrà muta. Mimir, quindi, impersona la memoria stessa, e ha tre caratteristiche di base. La memoria deriva dall'esperienza del mondo. Mimir era saggio in vita, mantiene la sua saggezza tramite la fonte, e quindi tramite il collegamento con l'essenza vitale del mondo, cioè l'albero. Seconda caratteristica è una fonte, in senso letterale, di conoscenza e di esperienza. Quindi la memoria deriva dall'esperienza del mondo e a sua volta è una fonte di conoscenza. Terzo, la memoria viene conservata e quindi tramandata attraverso degli incantesimi. In moltissime culture gli incantesimi sono legati strettamente alla poesia. Le rune sono sia un viatico di magia, cioè un mezzo per compiere delle magie, sia una forma di scrittura, un alfabeto. E anche in latino la parola carmen può voler dire sia poesia che incantesimo, e comunque i bardi o gli aedi sono in tutte le culture rispettati come portatori di memoria e di conoscenza. Quindi, Mimir è la divinizzazione della memoria nell'atto della trasmissione dei suoi contenuti. E questo era il ruolo attivo, cosiddetto, della memoria, che mi pareva fosse impersonato da questo dio, e che trovavo molto interessante. Inoltre, va detto che la conoscenza e la saggezza di Mimir non sono un rifugio dal mondo, perché di fronte alla battaglia di Ragnarok, di fronte quindi alla necessità di un'azione immediata, Mimir non offre rifugio a Odino. Quello che Odino avrà imparato, la saggezza che avrà accumulato fino a quel giorno, perché gli dei pagani, ricordiamocelo, crescono e si evolvono, quindi imparano, ed è una cosa importante sottolineare. Solo con quel bagaglio Odino potrà affrontare la battaglia finale. Allora non ci sarà nessun rifugio, nessun deus ex machina, cioè nessun dio che arriva dall'alto e risolve la situazione. Inoltre c'è un altro aspetto della memoria sempre nella mitologia nordica e che ha sempre a che fare con Odino. Odino ha due corvi. Uno si chiama Hugin, cioè pensiero, e l'altro si chiama Munin, cioè memoria. Munin e Hugin stanno seduti sulla spalla di Odino. Ogni giorno all'alba volano sulla terra e poi al tramonto tornano indietro e riferiscono a Odino quello che hanno visto. Tuttavia, non è vero, come pensavo all'inizio, che la dea greca Mnemosine fosse solo il concetto di memoria pura e semplice, e comunque non è vero che è una memoria passiva, una memoria in sé. Il fatto, inoltre, che le muse vengano definite sollievo dagli affanni non è una definizione completa delle loro particolarità, e questo non vuol dire che siano sollievo dagli affanni perché offrono un rifugio completo dal mondo. Vediamo un attimo meglio queste figure. Mnemosine, in greco, significa pensiero, memoria, rimembranza oppure ricordo. Secondo il dizionario del Rocci, la radice della parola mnemosine sta nel participio mnemon, che significa memore, cioè colui che ricorda, esattamente come Mimir. Mnemosine, per i greci, è figlia di Urano e Gea, quindi è una titanessa. Se andiamo a interpretare la teogonia di Esiodo, i titani sono delle forze primordiali, delle divinità del mondo istintuali, che precedono di una generazione le divinità del mondo razionale, che sono invece gli dei olimpici. Quindi, mnemosine è il ricordo, ma nel senso di tendenza a ricordare, che è innata e non solo nell'uomo. Ed essendo un qualcosa di istintivo, è in un certo qual senso l'aspetto emotivo del ricordo. Anche mnemosine è associata a delle fonti. Ci dice infatti Pausania che in Beozia c'era una sorgente detta Mnemosine, presso la quale la dea godeva di un culto particolare. L'acqua, del resto, è sempre stata associata alle emozioni per la sua instabilità e per il suo fluire, esattamente come le emozioni. Ancora su questa fonte sappiamo, sempre da Pausania, che si trovava presso l'oracolo di Trofonio e che chi veniva a consultare l'oracolo beveva prima da una fonte, detta fonte di Lete, per dimenticare le cose passate, e poi dalla fonte di Mnemosine per ricordare quello che avrebbe visto nella sua esperienza dell'aldilà offerta dall'oracolo. Era una specie di rito di iniziazione, un rito che rispetta quello che alcuni gruppi orfici e pitagorici si aspettavano di dover affrontare nell'aldilà e che viene riportato anche nel mito di Er, che conclude la Repubblica di Platone. Nell'aldilà vi sarebbero due sorgenti, una che scaturisce dall'Ete, il fiume della dimenticanza, e che porta all'oblio di tutto ciò che si è visto nell'aldilà. L'altra, invece, la sorgente di Mnemosine, che scaturisce dal lago della memoria, bevendo alla quale si raggiunge la, tra virgolette, beatitudine, devo metterlo tra virgolette per evitare che sia confuso col significato cristiano della parola. Questo possono farlo gli iniziati, cioè coloro che hanno appreso come comportarsi, e che quindi possono ricordarselo al momento giusto. Mnemosine, però, è anche madre delle muse. Osservando bene il mito, non è una contraddizione che la memoria generi il sollievo dagli affanni. Le muse sono figlie di Mnemosine e Zeus, e come altre figlie di una titanessa e di Zeus, non sono altro che l'entrata, la divinizzazione dell'entrata nel mondo razionale, del concetto appartenente al mondo istintuale espresso dalla divinità madre. Quindi, le muse provengono da una passione che contiene il seme del sistema razionale della polis greca. Quindi, sono le divinità attraverso le quali la memoria può giungere alla ragione oltre che al cuore degli uomini. La memoria già appartiene al cuore, diciamo alla sfera emotiva. Attraverso le muse giunge alla loro ragione. Le muse sono le arti. Secondo Pausania, in origine le muse erano tre. Mneme, cioè memoria, Melete, cioè esercizio, e Aoide, cioè canto. In seguito il loro numero, è quello che conosciamo oggi, si è fissato in 9. E sono Calliope, musa della poesia epica, che secondo Esiodo è la più importante. Erato, musa della poesia erotica. Clio, musa della storia. Urania, musa dell'astronomia. Tersicore, musa della danza. Polimnia, musa dell'eloquenza e dell'arte mimica. Euterpe, musa della poesia melica e del flauto. Melpomene, musa della tragedia. Palia, musa della commedia. Le prime muse, le tre muse, erano le arti, le capacità dell'aedo o del bardo, la cui funzione è quella di raccontare le storie passate trasportandole e quindi trasmettendole la memoria nel tempo presente. Le 9 muse indicano invece varie arti attraverso le quali la memoria o la conoscenza o l'esperienza viene espressa in modo che sia percepibile sia dalle emozioni umane sia dalla ragione umana attraverso la parola. Inoltre, tutte le espressioni di queste arti mirano a ispirare nel momento presente un sentimento e quindi a ispirare una pulsione all'azione. E quindi ecco che anche nel mito greco la memoria ha un ruolo attivo. Mnemosine, attraverso le sue figlie, trova una forma con cui suscitare nel cuore e nella ragione degli uomini una spinta ad agire, o comunque può trasmettere conoscenze necessarie all'azione. La trasmissione delle conoscenze avviene attraverso un artista, più tipicamente un poeta o un aedo. Ricordiamo che per gli antichi greci quella che oggi definiremo teologia era una materia da poeti. Non a caso Epicuro se la prende con i poeti perché avrebbero generato negli uomini la paura dell'aldilà e della morte, quando invece la morte non è da temere. Poeta per eccellenza è Orfeo. Orfeo canta talmente bene che commuove anche i sassi, cioè commuove anche qualcosa di inanimato. Suscita un moto, quindi. Questo è l'effetto della sua poesia. E abbiamo visto poco fa il legame tra la poesia e la magia. Orfeo, inoltre, è il capostipite dei culti orfici, quindi insegna ai suoi iniziati come accedere alla memoria. Accede alla memoria e porta all'azione anche l'inanimato. Solo chi ricorda la conoscenza trasmessa dal poeta può accedere alla fonte di mnemosine attraverso la quale ottenere l'evoluzione personale. Quindi la memoria a cui si accede non è fine a se stessa, ma è fonte di un'evoluzione. E questo è quello che vorrebbe fare il progetto del Giorno Pagano della Memoria: ricordare il passato per la costruzione del paganesimo futuro. In quest'ottica, anche l'oblio che offre dalle muse, e persino quello delle acque dell'Ete, non è altro che l'abbandono di tutto ciò che non ci permette di andare avanti, che non ci è più utile, che diventa una palla al piede. Non a caso, e non solo nel mondo greco, ma anche, come abbiamo visto con il mito di Mimir, la memoria è collegata all'acqua che scorre, un'acqua viva che è anche il simbolo di purificazione. E oltre che di purificazione, l'acqua della memoria è anche fonte di evoluzione, perché la memoria di ciò che l'iniziato ha appreso gli permette di agire di conseguenza di fronte alle fonti dell'aldilà, di scegliere ancora una volta la memoria e di proseguire. Quindi nel paganesimo la memoria non è mai passiva, fine a se stessa, ma è uno strumento di evoluzione, una fonte di saggezza da applicare però nell'agire presente. E questa è anche la strada che noi vogliamo seguire col Giorno Pagano della Memoria. Così, alla fine, tutti i pagani d'Europa vanno alla ricerca delle antiche religioni che precedevano il cristianesimo e vanno alla ricerca di una propria storia. Tuttavia, ci sono alcune trappole nella ricerca di una storia che i pagani dovrebbero evitare. Uno dei pericoli più grossi è quello della mitizzazione del passato, di dipingersi una fantomatica età dell'oro. Nei periodi di crisi, infatti, sia personali che sociali, l'essere umano tende a divenire nostalgico nei confronti di un passato che però non è più considerato in quanto tale, ma come proiezione della propria idea di benessere. In pratica si deforma il ricordo del passato secondo i bisogni che la nostra ragione ha nel momento presente. Vediamolo nelle persone anziane, che rimpiangono la propria giovinezza e si dimenticano delle fatiche e delle mancanze che hanno vissuto. Rimpiangono non tanto l'epoca, ma rimpiangono la propria giovinezza. Eppure a loro parrà sempre che quell'epoca fosse migliore. E questo non per dire che il passato non possa essere stato mai, per alcuni aspetti, un periodo migliore. Se pensiamo al paganesimo, di sicuro in epoca romana ogni culto pagano era immensamente più libero di esistere rispetto agli stremini dell'epoca cristiana, su questo non ci piove. Ma il pericolo vero sta nel lasciare che il passato ci imprigioni. L'uomo, alla fine, vive nella società presente e compie scelte verso il futuro, non può fare altrimenti, non possiamo fare scelte per il passato. E anche il nostro paganesimo va vissuto nel momento presente, altrimenti facciamo ricostruzione storica. Ci ritagliamo un paio di orette in cui fare la ricostruzione storica e poi andiamo via come se nulla fosse. Questo non è paganesimo. Il passato, e quindi la storia, possono essere considerati una guida, non una gabbia dorata. Ricostruire il paganesimo così come era esattamente in epoca passata sarebbe anche uno snaturamento della religione pagana. La religione pagana richiede di essere vissuta in prima persona, non è un vestito che si indossa perché è elegante o perché è di moda. Nel recupero quindi delle religioni tradizioni, non bisogna soltanto considerare il problema della lacunosità o della parzialità delle fonti, che può essere maggiore o minore a seconda di quante fonti abbia prodotto la cultura in esame, ma anche a seconda di quanto grandi sono state le distruzioni che l'hanno devastata. Bisogna considerare anche quanto di quelle fonti è legato alle circostanze storiche in cui quella cultura viveva e quanto invece è ancora adatto alla nostra sensibilità. Le pratiche pagane non sono e non devono essere un automatismo, come il cristiano che va in chiesa e recita il Padre Nostro senza pensarci. Devono essere vissute. L'ho già citato più volte, lo so, il pezzo del De Natura Deorum di Cicerone, che per me è fondamentale, dove viene contrapposta la religio, la religione, alla superstitio, la superstizione. La prima è l'atteggiamento mentale con cui la persona religiosa raccoglie la propria attenzione su ciò che sta facendo, sul sacrificio, sull'invocazione, quello che è. La seconda, la superstitio, è la credenza irrazionale in qualcosa. Leggevo giusto oggi in un libro che si trova nella biblioteca dove lavoro, in cui si diceva che per gli antichi non era importante ciò in cui si credeva, ma quello che si faceva per gli dèi. E questo a proposito delle diverse varianti che esistono dei miti classici. Inoltre, dalle fonti letterarie non è possibile se ciò che veniva fatto dagli antichi era effettivamente oggetto di quella cura e attenzione che avrebbero dovuto avere secondo Cicerone. I pagani, quindi, dovrebbero fare lo stesso, dovrebbero vivere i riti in prima persona, di conseguenza devono trovare ciò che più si adatta alla propria sensibilità, alla propria idea di paganesimo, oltre a riflettere ovviamente su ciò che comporta la propria sensibilità e la propria idea di paganesimo. In una discussione sul forum del VCR mi è capitato di citare al rito della Devotio che la federazione pagana tiene come rito federale ogni agosto. E in questa discussione è intervenuto un pagano italiano che si rifà alla Roma antica e diceva che non era possibile che la federazione pagana facesse un rito del genere perché il rito richiede un sacrificio umano. Quindi la persona che pronunciava questo rito lo faceva in situazioni disperate in cui si votava agli dèi e o veniva ucciso in battaglia o veniva poi ucciso come vittima sacrificale. Questo significa forse che il suo gruppo non fa sacrifici agli dèi perché non può macellare animali in pubblico perché oggi esistono le leggi sull'igiene? O che vorrebbe tornare a farli? Sul loro sito loro pagavano di sacrifici sostitutivi, incenso, erbe, fiori, che è poi quello che fa la maggior parte dei pagani oggi. Non avrei il coraggio di andare a macellare un bue, non saprei da che parte cominciare, sinceramente mi farebbe anche piuttosto schifo, anche se la carne la mangio e so benissimo che proviene da un essere che una volta era vivo. Non possiamo negare che il nostro rapporto con la natura è cambiato. E anche che dobbiamo recuperarlo dopo secoli di distacco dovuti all'atteggiamento cristiano che considera la natura come un possesso messo a totale disposizione dell'uomo. Quindi non è neanche giusto affermare che un pagano moderno non onora gli dèi come si deve perché non offre a Giove un bue soprano, cioè un bue con più di un anno, in pubblico come è prescritto dalle tavole iguvine. Questo è eccessivo. Tuttavia, il paganesimo deve essere vissuto nel presente, ma non deve annullare il passato. L'annullamento del passato è un'altra trappola in cui si rischia di cadere. E proprio per evitare questa trappola nasce inizialmente il giorno pagano europeo della memoria. In primo luogo è un controsenso per il paganesimo europeo. Il paganesimo europeo si configura come ritorno alle antiche religioni. Inoltre, c'è un grave pericolo insito nel modo di pensare secondo il quale il passato va cancellato. Guardando la storia della distruzione del paganesimo in Europa, notiamo che la minaccia costituita dal cristianesimo è stata sottovalutata a lungo. Le accuse mosse ai cristiani erano per lo più folcloristiche, oppure erano visti come una delle tante sette insurrezionaliste. Solo Costantino capì che questa ideologia era molto molto idonea alla gestione del potere. Costantino quindi la rese religione accettata e diede di fatto il via all'abbattimento del paganesimo. Però i primi provvedimenti non furono direttamente contro il paganesimo, ma contro la divinazione, la magia e pratiche minori, e quindi hanno incontrato il favore di una certa aristocrazia colta, che allora era quasi tutta neoplatonica, che disprezzava queste pratiche. Il passo successivo è stato accomunare queste pratiche al paganesimo, accusando i pagani di credere che gli idoli, cioè le rappresentazioni scultoree delle divinità, fossero le divinità stesse. È stato un attimo e i pagani si sono trovati sorpresi e indifesi di fronte a ciò, ma l'apparato repressivo ormai era stato costruito. Se dimentichiamo questi fatti, corriamo lo stesso rischio corso dalle culture antiche. Guarda caso, negli ultimi anni è stata condotta una dura battaglia contro magia, mistificazione, divinazione. Non che io sia favorevole alla superstizione, e tantomeno alle truffe di tanti maghi televisivi. Tuttavia, bisogna fare attenzione affinché il paganesimo non venga accomunato alla superstizione e alla truffa, e questo è un pericolo che è sempre in agguato. Se i pagani si fossero opposti alle leggi contro la magia, forse non sarebbero stati impreparati nei confronti degli attacchi successivi. Alla fine, se uno vuole farsi truffare, perché in certi casi qualcuno vuole farsi truffare, come quando si vede adesso di imprenditori, gente colta, non gente disperata, che va a farsi colorare i soldi dai maghi africani, quelli vogliono farsi truffare, vogliono farsi portare via i soldi, non hanno scuse. La truffa, quando viene scoperta, viene punita, ma viene punita la truffa, non la pseudomagia. Quindi non rischiamo di ripetere questi stessi errori e continuiamo a mantenere la guardia alta. Ricordiamo il passato, ricordiamo i meccanismi con cui le cose sono avvenute in passato e cerchiamo di riconoscerli nel momento presente, se è il caso. E poi, ignorare il passato o non conoscerlo significa anche non capire il valore degli elementi che si recuperano da esso per la ricostruzione del paganesimo. Cioè, a che serve recuperare il nome di Zeus se poi non se ne capisce il significato, cioè qual era la forza che veniva chiamata Zeus? E nell'Agamennone di Eschilo leggiamo: «Zeus, quale che sia il tuo nome, se con questo nome ti piace essere chiamato, con questo nome io ti invoco». Cioè, non è importante il nome, ma io invoco una certa forza. Ed è questo il meccanismo che permetteva ai pagani antichi di applicare l'istituto dell'interpretatio, di cui abbiamo parlato tante volte. Eppure, anche oggi vediamo gruppi pagani che inanellano nomi di divinità, anche di varia provenienza, nei loro riti, senza che alle spalle ci sia un tentativo di studio o di comprensione sia razionale che emotiva di esse. Per non parlare poi dei tentativi New Age che si autodefiniscono pagani, che accoppiano con disinvoltura divinità pagane, angeli della Cabala, dee antiche, la madre di Gesù, tutto assieme nello stesso calderone. Quindi, due trappole abbiamo evidenziato, la mitizzazione e l'annullamento del passato. Il pagano che punta alla comprensione delle religioni antiche e a rivivere queste ultime nella vita quotidiana, deve cercare di evitarle, e può farlo attraverso il riconoscimento della distanza storica e attraverso la conoscenza. La distanza storica è quell'insieme di fattori sociali e culturali che differenziano le epoche une dalle altre. Due epoche, anche se sono vicine cronologicamente, possono essere enormemente diverse se è diversa la cultura di partenza. Lo stesso si potrebbe dire in ambito geografico. Riconoscere questa differenza e capirla è fondamentale per avere un rapporto equilibrato col passato, per far, diciamo così, fruttare la storia. Quindi, per comprendere, bisogna avere una buona dose di conoscenza del passato stesso, che deriva dal contesto, dallo studio delle fonti e dal contesto in cui queste fonti sono state create, contesto culturale, sociale e storico. E questo vale in particolar modo per il paganesimo. La comprensione delle religioni antiche significa capire in che modo esse aderivano alle società passate, estrarne l'essenza e applicarla al presente con quell'attenzione che abbiamo detto distingue la religio pagana dal divenire soltanto superstitio, cioè sterile ripetizione di pratiche delle quali non si sa, non si ricorda, non si capisce il significato, non gliene frega niente di saperlo. Prima di concludere questa puntata, visto che oggi 15 febbraio si chiude il primo anno della memoria pagana e prima che cominci il secondo, cioè il prossimo 24 febbraio, vorrei tirare un po' le somme, quello che abbiamo fatto quest'anno per il Giorno Pagano Europeo della Memoria. Il progetto del Giorno Pagano Europeo della Memoria nasce nel settembre 2006. Lo scopo è quello di rinnovare e perpetuare il ricordo dei paganesimi antichi e della difficile strada che hanno percorso per arrivare a noi pagani moderni, non per sterile compianto, ma per farne una base per la costruzione del futuro. Abbiamo scelto il 24 febbraio per ricordare la data dell'editto di Teodosio nel 391 d.C., in seguito al quale il fuoco eterno di Vesta a Roma è stato spento. Da quel momento, un po' alla volta, i fuochi sacri di tutta Europa vengono spenti. Tuttavia il nostro progetto, come sapete, non si limita alla celebrazione della giornata, ma riguarda la memoria pagana in generale, che viene promossa con una serie di iniziative. La celebrazione del Giorno Pagano della Memoria segna, nell'ambito di questo progetto, l'inizio di un ipotetico anno della memoria pagana, nel corso del quale si sviluppano le iniziative, e che termina il 15 febbraio dell'anno successivo, data appunto in cui l'ultimo paese pagano d'Europa, la Lituania, nel 1385, si è convertito ufficialmente al cristianesimo, provocando lo spegnimento dell'ultimo fuoco sacro d'Europa, il fuoco di Perkunas nella capitale di Vilnius. Tra la fine di un anno e l'inizio di un altro ci sono alcuni giorni di buio, che consideriamo come era considerato il mese di febbraio nel calendario romano, un periodo di ricapitolazione prima di ripartire con un anno nuovo. Ricordiamo a tutti che il nostro progetto è indipendente da qualsiasi organizzazione, compresa la Federazione Pagana, che comunque ne è stata e ne è il promotore primo, celebrando un rito pubblico nel Bosco Sacro di Jesolo in proposito, e chiunque, anche senza far parte della Federazione Pagana o di altri gruppi che promuovono il Giorno Pagano della Memoria, possono aderire all'iniziativa in maniera personale. E ora vi leggerei il nostro riepilogo, lo scritto che riassume cosa abbiamo fatto quest'anno e cosa vorremmo ancora fare. Il primo punto di questo documento sono i riti, che collettivi o individuali sono il primo modo per celebrare un giorno pagano della memoria. Visto che il progetto ha scopi non solo celebrativi, ma anche divulgativi e comunicativi, è auspicabile che questi riti siano pubblici, o che almeno ricevano un certo risalto. Chiunque aderisca, come ho detto all'inizio, può celebrare un proprio rito e può inviare foto o filmati per la pubblicazione sul sito. E qui ospitiamo anche le celebrazioni della giornata che non sono strettamente legate ad un rito. Parlavo prima della raccolta delle foto delle candele accese, ma anche chi confida maggiormente nella propria vena artistica può inviare un proprio dipinto o disegno o comunque opera visiva per la pubblicazione. Abbiamo una pagina www.giornopaganomemoria.it/riti.html in cui sono ospitate le foto delle celebrazioni dell'anno scorso e inoltre sul nostro canale YouTube it.youtube.com/giornopaganomemoria trovate il filmato riassuntivo del rito fatto dalla Federazione Pagana l'anno scorso. Sempre per la celebrazione abbiamo un bosco sacro virtuale. Se la pagina dei riti accoglie le celebrazioni sotto forma di opere visive, c'è un altro spazio per le celebrazioni letterarie, citazioni, dediche, pensieri, poesie, tutti trovano il loro spazio all'interno del bosco sacro virtuale, che potete visitare su www.giornopaganomemoria.it/boscosacrovirtuale.html, al quale potete partecipare inviando le vostre citazioni, dediche, pensieri, poesie a boscosacrovirtuale@giornopaganomemoria.it. Abbiamo poi delle risorse per la memoria pagana. La promozione della memoria pagana passa per la diffusione della conoscenza sul passato. Nonostante comunque la maggior parte delle iniziative che elencheremo in seguito potrebbe essere classificata tra le risorse, per risorse per la memoria pagana intendiamo le pagine che vengono mano a mano pubblicate sul sito e che sono divise in paganesimi sulle varie religioni premonoteiste, contro i pagani sugli ostacoli e i massacri posti sulla strada di tali religioni, rinascite sul ritorno del paganesimo nel corso dei secoli, caccia alle streghe. Le risorse sono accessibili dalla pagina del sito www.giornopaganomemoria.it/risorse.html. Abbiamo poi una pagina in cui elenchiamo i nostri sostenitori. Consideriamo sostenitori del progetto del Giorno Pagano della Memoria tutti coloro che contribuiscono a darne notizie, inseriscono link e banner sul proprio sito, celebrano il giorno e o collaborano ai diversi progetti e anche alla fine tutti coloro che hanno firmato la nostra petizione. Tuttavia, per evitare equivoci e fraintendimenti, inseriamo nella lista che si trova sul sito, alla pagina www.giornopaganomemoria.it/sostenitori.html, solo chi ce ne faccia esplicita richiesta, in modo da essere sicuri che il trovarsi su quelle pagine sia una cosa gradita. Non vogliamo storie. Sostenitore primo, naturalmente, la Federazione Pagana, che trovate al sito www.federazionepagana.it, nel quale c'è anche la descrizione del rito tenuto il 24 febbraio 2007, e inoltre Radio Cultura Pagana e il sito stregoneriapagana.it. Abbiamo poi la petizione. La petizione, che trovate all'indirizzo www.petitiononline.com/24feb, è un atto simbolico con il quale chiunque può apertamente associarsi con gli scopi del Giorno Pagano Europeo della Memoria, basta firmarla ed eventualmente lasciare un commento. Esiste una pagina sul sito nella quale riportiamo ogni mese i risultati della petizione e un'altra pagina in cui raccogliamo i commenti lasciati dai firmatari. In sostituzione, inoltre, della poco frequentata mailing list che era stata aperta per discutere e dare notizia degli aggiornamenti sul sito, abbiamo aperto un blog con le medesime funzioni e in più ha il vantaggio che chiunque, senza doversi iscrivere da qualche parte, può lasciare il proprio commento, leggere i post e contribuire alla discussione. L'indirizzo del blog è http://giornopaganomemoria.blogspot.com. Di recente, tuttavia, abbiamo avuto alcune richieste per una mailing list che aggiornasse sulle novità del sito. Perciò, se la cosa interessa anche a voi, scrivete a info@giornopaganomemoria.it per discutere insieme di un'eventuale futura mailing list o newsletter a questo scopo. A me piacerebbe molto riaprire una mailing list di sostenitori attivi del Giorno Pagano della Memoria. Una mailing list, cioè, dove poter ricevere suggerimenti, consigli, opinioni e richieste riguardo anche i numerosi progetti, alle risorse e così via. Purtroppo la vecchia mailing list a questo scopo non funzionava come avrebbe dovuto e perciò è stata chiusa. Ma speriamo presto di poterla riaprire. La divulgazione è un cardine del nostro progetto e passa per i diversi mezzi a nostra disposizione. Uno di questi è YouTube, un veicolo per rendere accessibili non solo i filmati dei riti, ma anche alcuni brevi documentari che spieghino, si spera in maniera piacevole e accessibile a chiunque, certi argomenti collegati al progetto. Siccome YouTube dà la possibilità ai propri utenti di riunire i video in canali, sono nati due canali YouTube. Uno in italiano, che è www.youtube.it/giornopaganomemoria, e uno in inglese, www.youtube.com/paganmemoryday. Potete anche raggiungere dalla pagina del nostro sito, che contiene l'indice dei documentari caricati, che è www.giornopaganomemoria.it/youtube.html. Inoltre, sul canale YouTube, oltre ai documentari, carichiamo anche un notiziario a periodico, cioè senza periodicità, sulle novità principali relative al progetto, notizie inviateci dai nostri sostenitori o notizie relative a iniziative esterne come mostre o pubblicazioni. L'ultima puntata del notiziario è visibile anche sul nostro punto d'ascolto di MySpace. Altro veicolo di diffusione è quello che state ascoltando adesso, Radio Giorno Pagano della Memoria o Radio GPM, che può essere contattata all'indirizzo radiogpm@giornopaganomemoria.it. Attualmente nel palinsesto di questa radio abbiamo due trasmissioni, quella che state ascoltando, Fontes, che è podcast di cultura pagana e ogni mese tratta di un tema relativo al paganesimo antico o moderno, mentre la seconda è Ritorno ad Alessandria, podcast di libri e informazioni che non solo recensisce libri utili al percorso culturale dei pagani, ma dovrebbe cominciare a tenere delle brevi lezioni su come padroneggiare gli strumenti, cataloghi di biblioteche, siti che indicizzano risorse e motori di ricerca, che portano al recupero dell'informazione, che come si sa è potere. Altra divulgazione è fatta da documentari più ampi, che si trovano nei CD-ROM divulgativi interattivi che abbiamo elaborato finora. Per il momento, quelli finora pubblicati sono Ercole, un dio dei popoli italici, e Gli dei dei Veneti. Di Ercole potete vedere una sintesi sul canale YouTube. All'interno del Giorno Pagano Europeo della Memoria prendono poi vita alcuni progetti che richiedono tempo e collaborazione da parte di quanti desiderino farlo per realizzarsi. Nel corso di questo primo anno della memoria pagana sono stati annunciati due progetti che vorremmo sviluppare nel corso del secondo anno. Il primo è il censimento dei templi riutilizzati in o come chiese cristiane. La prima edizione di questo censimento era già stata presentata nel 2005 sotto forma di base dati su CD-ROM e adesso ci pare sia giunto il momento di riflettere sul modello adottato in modo tale da farne uno strumento davvero valido per le ricerche di qualsiasi tipo. Sono perciò aperte le iscrizioni al gruppo di discussione sullo standard del censimento. I problemi sollevati dalla volontà di standardizzare questo censimento sono stati sottolineati in un documento pubblicato in una serie di pagine sul nostro sito, a partire da www.giornopaganomemoria.it/censimento-note-indice.html. Non è un termine tassativo, però vorremmo concludere le iscrizioni entro febbraio 2008, cioè entro questo mese. Quindi, se vi interessa partecipare alla discussione e avete intenzione di partecipare davvero, non solo di star lì ad ascoltare, dopo che avete letto il documento in questione, scriveteci a info@giornopaganomemoria.it. L'altro progetto è Il mito dove non te l'aspetti. Si tratta di una raccolta fotografica delle immagini del mito che ritroviamo nelle nostre strade, statue, targhe, stemmi, fontane e così via, che rappresentano figure del mito antico e davanti alle quali magari passiamo tutti i giorni senza quasi più accorgercene. L'idea sarebbe di raccogliere tutte le foto scattate dai partecipanti innanzitutto in un gruppo su Flickr, che permette anche la discussione di temi, quindi di preparare documentari da caricare sul canale YouTube o addirittura un'esposizione fotografica, unendo le foto a schede esplicative dei personaggi rappresentati nelle immagini ed eventualmente schede esplicative degli oggetti fotografati. Per ulteriori precisazioni contattateci sempre a info@giornopaganamemoria.it. Per rendere più agevole l'accesso alle trasmissioni di Radio GPM senza doverle scaricare, abbiamo pensato a un punto d'ascolto e per questo abbiamo scelto MySpace. La nostra pagina www.myspace.com/giornopaganomemoria è poi diventata un'interfaccia per accedere alle novità. Potete ascoltare le trasmissioni, vedere gli aggiornamenti segnalati nel blog, guardare l'ultima puntata del notiziario e naturalmente potete anche contattarci attraverso questa pagina. Che cosa vorremmo fare l'anno prossimo, durante il secondo anno della memoria pagana? Allora, diciamo che intanto ci piacerebbe continuare con tutto quello che vi abbiamo detto, blog, risorse, podcast, documentari, notiziari e così via. Quindi, sviluppare i nostri due progetti, aprendo a marzo le discussioni sullo standard, e poi raccogliendo foto da tutta Italia sul gruppo di Flickr. Presto sul canale YouTube creeremo un video di tutorial su come accedere a Flickr e come utilizzarlo per le vostre foto e per la partecipazione al gruppo. Poi vorremmo aumentare il numero dei nostri sostenitori, intesi soprattutto come partecipanti attivi e interessati ai progetti. Ci piacerebbe avere abbastanza richieste da riaprire una mailing list, non solo come newsletter di novità, ma anche come luogo per proporre e discutere le idee che possono venire per realizzare gli scopi del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Ci piacerebbe creare occasioni di incontro anche dal vivo, magari promuovendo, sull'esempio del Pagan Reading di Torino, incontri di lettura, ovviamente nella bella stagione, per farli all'aperto. Ci piacerebbe inaugurare una nuova trasmissione di Radio GPM, che racconti in pochi minuti i miti di varie religioni premonoteiste europee, e parallelamente pubblicare alcuni documentari sul canale YouTube che raccontino le grandi opere del paganesimo antico, ad esempio l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide. Ci piacerebbe poi pubblicare altri documentari su CD-ROM, come quello in preparazione Dead Italia, di cui potete vedere un saggio sul canale YouTube. E poi vedremo quello che l'anno ci porterà. Su questo e su tutto il resto aspettiamo le vostre opinioni e potete inviarle a info@giornopaganomemoria.it, che è l'indirizzo a cui fare sempre riferimento. Mentre per questa trasmissione fate riferimento all'indirizzo fontes@giornopaganomemoria.it oppure a radiogpm@giornopaganomemoria.it. Chiudo la puntata con una serie di ringraziamenti, in stile Oscar, ma sono ringraziamenti che vanno fatti. Allora, intanto grazie a tutti i sostenitori ufficiali del Giorno Pagano Europeo della Memoria, quelli che hanno chiesto l'inserimento nella pagina apposita del sito, la Federazione Pagana, il sito stregoneriapagana.it e Radio Cultura Pagana, il cui webmaster Alessandro ha anche aggiunto al palinsesto le trasmissioni di Radio GPM. Grazie a tutte le persone che hanno firmato la petizione, alla lista di Yahoo Pagan Reading Torino, che ospita tutte le nostre novità, e grazie anche al gruppo Pagan Reading di Torino, per tutte le sue iniziative che sono fonte di ispirazione. Grazie ad Alcamon Ramharos, che il più delle volte sa come dire le cose e riporta sempre all'importanza della presenza concreta sul territorio, al di là di internet. Grazie a Rodan, per le infusioni di spirito guerriero, che ogni tanto ci vogliono. Grazie a Marco, sempre e comunque. Grazie a Claudia, che ha linkato la nostra petizione ovunque e alla quale va un abbraccio speciale e lei sa perché. Grazie a Giulia per l'idea di MySpace e l'idea delle spillette. Grazie a Katia per l'inserimento nel blog. Grazie a Lusitano Romano che invece ha fatto circolare la notizia nella lista del VCR e ha aumentato spaventosamente le firme da paesi al di fuori dell'Italia. E infine, l'ultimo arrivato in questa lista, grazie a Helio, dal Portogallo, per tutti quei bei banner nuovi e anche per la disponibilità alle traduzioni. E grazie a tutti quanti voi per avermi seguito, a risentirci alla prossima puntata.